Buonasera agli ascoltatori di Radio Radicale, bentrovati a Presi per il Web, lo spazio settimanale di approfondimento sui diritti e le libertà digitali. Buonasera a Marco Perduca.
Buonasera.
Buonasera a Fulvio Sarzana.
Buonasera a tutti.
E a Marco Ciaffone, a cui chiedo come al solito di ricordare i nostri contatti via Twitter e via Facebook.
Buonasera a tutti, ci trovate su Facebook alla nostra pagina di Presi per il Web e su Twitter il nostro account è @ Presi per il Web.
Questa sera parliamo di una delle più recenti iniziative del Partito Radicale e anche di No Peace Without Justice e Nessuno Tocchi Caino, che è quello del diritto alla conoscenza come nuovo diritto umano. Per farlo abbiamo qui ospite con noi Matteo Angioli del Partito Radicale Transnazionale. Buonasera Matteo.
Ciao, buonasera a tutti.
E peraltro la tematica del diritto alla conoscenza, inteso come diritto a conoscere rispetto alle azioni dei governi e quindi alle informazioni che i governi possono e debbono dare ai cittadini per tutte le iniziative che intraprendono, diciamo di questa tematica in qualche modo tratteremo anche domani, quando una delle associazioni dell'area radicale, cioè Agora Digitale, sarà in audizione alla Camera dei Deputati di fronte alla commissione che sta occupando della redazione di questo, di questa carta dei diritti di Internet. Su questo magari chiederei subito un intervento a Marco Perduca, che sarà in rappresentanza dell'associazione domani in audizione.
Ma noi abbiamo fin dall'inizio fatto richiesta di poter contribuire a questo esercizio di elaborazione e di enunciazione dei principi che dovrebbero essere necessari a che l'ambito digitale possa essere incluso addirittura nelle norme di rango costituzionale. Due saranno le direttive sulle quali, visto e considerato che si può parlare solo per 5 minuti, concentreremo i nostri suggerimenti o comunque il nostro contributo. Uno è l'oggetto di stasera della nostra trasmissione, e cioè quello di arrivare dalla enunciazione di un principio alla codifica vera e propria di un diritto per i cittadini di conoscere non soltanto il merito delle decisioni, ma anche il metodo attraverso il quale queste decisioni vengono prese. La pubblicità del processo decisionale istituzionale è una caratteristica radicale, tant'è vero che Radio Radicale a quello fu dedicata all'inizio all'inizio della sua esperienza, e a quello furono dedicati tutti i fondi che il Partito Radicale otteneva pubblicamente, cioè a far conoscere come venivano prese le decisioni.
Ecco, a proposito di fondi,
c'è aspetta, dall'altro, poi vai, dopo vai. Lasciamo la parte a Matteo, che però si chiama Angioli e non Angioli, è la digitalizzazione dei diritti civili. Cioè oggi il concetto di cittadinanza, tanto evocato e tanto utilizzato nel nominare le varie associazioni che si interessano della rete, anche nella ottima base di partenza di questi principi elaborati dalla Commissione, che poi le ha aperti prima a una fase di contributo pubblico di organizzazioni non governative e poi di queste audizioni, non è rispecchiata per come noi vorremmo. Ecco, noi riteniamo che i diritti civili e politici debbano poter essere goduti senza l'intermediazione burocratica territoriale che oggi esiste, perché oltre a facilitare la vita di chi vuole agire online, se prendessimo in considerazione milioni di italiani che vivono nei famigerati collegi esteri, ecco, nessuno di questi può partecipare alla vita civile e politica della propria repubblica di cui è cittadino, se non al momento della candidatura o del voto per i rappresentanti in Parlamento. Poi, proposte di legge, referendum e qualsiasi altra cosa non può essere sottoscritta perché non esiste la possibilità di farlo online. È una cosa banalmente amministrativa, ma politicamente rilevantissima, perché pone delle limitazioni a un diritto costituzionale.
E l'altro tema che prima accennava Marco Perduca era quello del finanziamento, perché c'è questa iniziativa di crowdfunding, come si chiama adesso, cioè di raccolta fondi sostanzialmente online per il riconoscimento di questo nuovo diritto umano che è il diritto alla conoscenza. E mi faceva piacere che tu spiegassi a che cosa serve questa raccolta fondi, quali sono gli obiettivi che si pone e a medio termine o a breve termine qual è l'obiettivo da raggiungere, una volta che sono 15.000 euro, se non sbaglio, l'obiettivo finale di questa campagna.
Sì, l'idea è nata per cause di forza maggiore, diciamo, visto lo stato di difficoltà economico-finanziario del Partito Radicale. e comunque la volontà di mandare avanti un progetto che già è avviato, avevo in testa, avevo visto su giornali, pagine web, lì, come alcuni progetti fossero stati finanziati da questo crowdfunding, che poi significa letteralmente folla che finanzia, no? Per cui ho notato che ci sono state invenzioni che sono state finanziate da diverse persone, film addirittura, per cui ho detto, vabbè, parlando anche con Laura Hart, che è la vice coordinatrice, no, di questo progetto, abbiamo detto proviamo a lanciare questa idea. Ci siamo consultati con gli altri organizzatori, che appunto sono Non c'è pace e Nessuno tocchi Caino. L'idea è stata vista positivamente e l'abbiamo lanciato.
Come sta andando?
Siamo molto soddisfatti, perché siamo a metà del tempo che ci manca per finire per raggiungere il traguardo, ma a due terzi quasi della raccolta. Quindi la media giornaliera che avevamo calcolato è più che raggiunta per ora. Chiaramente gli ultimi 5-6 mila euro che mancano sono il rush finale, che non va dato per scontato, e anzi ha bisogno di costante attenzione, perché non è che poi metti in moto la macchina e lei, certo, va. Come Marco sa, abbiamo curato sia l'online che l'offline per rammentare a internauti e non la raccolta che deve proseguire.
Il video anche con Franco Battiato, che ha
abbiamo avuto poi,
esatto,
abbiamo avuto questo sostegno importante.
E quando è la data ultima per la chiusura della campagna?
Il 15 marzo. Abbiamo scelto come arco di tempo 40 giorni e la piattaforma autorizza un massimo di 2 mesi, 60 giorni. Ci siamo dati come obiettivo 40 giorni, sapendo che si può estendere fino a 60, appunto. Quindi l'idea era appunto di darci anche un margine eventuale per raccogliere.
Ricordiamo anche a cosa servono dietro, poi materialmente, questi soldi.
Certo, chiaramente con 15.000 euro non si organizza una conferenza, però diciamo si può mettere in moto, si può avviare, e quindi sono le primissime spese, soprattutto interpreti, alcuni viaggi e stanze di albergo, e magari anche la stampa di materiale per fare pubblicità e circolare ulteriormente la conferenza, che dovrebbe, a differenza di quanto indicato, non essere più a marzo-aprile naturalmente, ma a maggio, non prima di maggio, insomma.
E come si fa a donare?
E per donare si deve cliccare radicalparty.org o partitoradicale.org, o andare, per chi è più pratico di crowdfunding, su indiegogo.com e scegliere la categoria politics, e noi siamo in right to know. Ma la via più semplice chiaramente è partitoradicale.org. Si trova subito in home page la mascherina da cliccare per essere rimandati direttamente all'illustrazione della campagna in italiano e alle istruzioni per filo e per segno per come poter contribuire, specificando anche che si può contribuire in forma anonima o invece pubblica, e noi invitiamo chiaramente a fare la donazione pubblicamente, perché poi domani saremo lieti di ringraziare uno per uno gli oltre 100 donatori che fino ad ora si sono manifestati.
Ecco, e adesso noi lo stiamo replicando sul nostro profilo Twitter. Se volete, potete donare anche come regalo di laurea per il dottor,
certo,
Marco Pannella, che
a partire dai presenti
di venerdì,
bello maggio,
esatto, nella giornata di venerdì è stato insignito della laurea honoris causa scienza della comunicazione all'Università di Teramo, e in effetti, insomma, un acrobata delle parole come lui non poteva non ricevere questo riconoscimento. Uno dei temi interessanti collegati al diritto alla conoscenza, che peraltro è riportato anche in quella che è la descrizione della campagna sul sito radicalparty.org, è il fatto che il diritto alla conoscenza si in qualche modo è molto legato a un altro tema di grande attualità, che viene ribadito molto spesso. Anche Renzi nella presentazione del suo governo aveva fatto cenno a questo Freedom of Information Act, Act, cioè a questa legge sulla libertà dell'informazione, che non è la libertà di informarsi rispetto ai tradizionali mezzi di comunicazione, ma è la possibilità di ricevere e ottenere informazioni dal governo sulle attività che esso svolge, in generale dalla pubblica amministrazione. Da questo punto di vista abbiamo in linea con noi Guido Romeo di Wired. Buonasera Romeo.
Sì, buonasera, grazie.
Grazie a lei per aver accettato. Allora, la prima cosa è, qui parliamo di diritto alla conoscenza e c'è una piattaforma che è stata lanciata qualche giorno fa che si chiama Chiedi, in qualche modo, quindi diciamo è quasi un invito a conoscere. Che cos'è questa piattaforma e come si usa?
Allora, una precisazione, il cappello giusto è diritto di sapere per me in questo caso, perché il progetto Chiedi è un progetto di un'associazione che si chiama Diritto di Sapere, è abbastanza autoesplicativo come nome, e la piattaforma Chiedi è l'edizione italiana di una piattaforma open source già diffusa in altri 17 paesi. E la base è stata sviluppata, il software è stato sviluppato dagli inglesi di My Society, che per chi non conosce My Society, insomma, è una delle più grandi no profit di quelli che si chiama civic hacking, insomma, di software per l'interesse pubblico, per l'interesse cittadino. Sostanzialmente quello che facciamo noi con Chiedi è di facilitare chi vuole chiedere informazioni alle pubbliche amministrazioni. Non abbiamo ancora il FOIA, come si diceva prima, non abbiamo ancora un Freedom of Information Act, abbiamo però delle leggi sull'accesso all'informazione. In Italia sono piuttosto complesse. Piattaforma Chiedi aiuta l'utente a porre le domande. Come lo fa? Proponendo automaticamente gli indirizzi a cui scriverli, perché ci sono uffici per la trasparenza, insomma ci sono un po' di indirizzi che sono già censiti, ma anche proponendo dei formati e dei commi di legge che si possono utilizzare, e soprattutto è trasparente, nel senso che chi chiede vede la sua richiesta pubblicata insieme a quella di altri, quindi posso ispirarmi a richieste che altri hanno fatto. Spero presto di implementare anche delle altre funzioni per cui potremo associarci a richieste di altri se le riteniamo interessanti, quindi anche strumento di campagna. Soprattutto vorrei che fosse visto come una grande scuola per capire che cosa vogliono i cittadini, cosa vogliono sapere i cittadini, perché è uno dei grandi temi di oggi.
Ecco Romeo, sono Sarzana, buonasera. Senz'altro è apprezzabile il vostro sforzo e diciamo è una conquista di civiltà quella di avere comunque la possibilità di poter fare richieste alle pubbliche amministrazioni, però diciamo lei ci ha mostrato la parte relativa alla, come dire, all'informatizzazione della richiesta, alla volontà da parte del cittadino e la vostra volontà di in qualche modo sapere. Il problema è che la richiesta viene fatta poi alle pubbliche amministrazioni e purtroppo la mia esperienza professionale come cittadino mi dice che qualsiasi norma di legge io vado a citare, sia in base al diritto di accesso che in base al diritto diciamo al cosiddetto accesso civico garantito dal decreto legislativo 33 del 2013, regolarmente le pubbliche amministrazioni preferiscono tranquillamente risponderti che stai cercando di sapere qualcosa controllando l'operato generale della pubblica amministrazione. Allora la domanda che io mi pongo e che pongo a tutti e porrò a lei come ai parlamentari che verranno qui e a tutte le persone che incontro pongo la stessa domanda, ma come ottenere questo diritto alla risposta, non il diritto a sapere, il diritto alla risposta, perché se la pubblica amministrazione non ci risponde e nessuno tra virgolette risponde per questa mancata risposta, possiamo parlare di FOIA quanto vogliamo, di diritto alla trasparenza, ma poi ci troviamo sempre una pubblica amministrazione ottocentesca che ci dice, sai che c'è, rispetto a dirti quanto è costato l'appalto che mi può portare una responsabilità amministrativa, io non ti dico nulla, perché tanto quello che al limite vai al TAR a farmi una richiesta di accesso, vammi a dire, tanto quando mai poi otterrai risultato. Lei su questo che cosa ci mi dice?
Sarzana, le dico che con me sfonda una porta aperta. Noi nel 2013, prima del decreto 33, con diritto di sapere, abbiamo fatto il primo monitoraggio sull'accesso sul campo in Italia, e i dati sono, come dice lei, cioè sono agghiaccianti. Tre volte su quattro non ottieni quello che chiedi, ma soprattutto, e questo è il dato che citava anche lei, noi nel 65% dei casi non abbiamo avuto risposta. Erano 300 richieste quelle che avevamo fatto, e hanno ottenuto il cosiddetto silenzio amministrativo, e infatti il rapporto si intitola silenzio di Stato. Il tema qui è che cosa facciamo per stimolare il cambiamento, mi sembra. Noi come associazione siamo, come dire, un gruppo di advocati, quindi Piattaforma Chiedi fa anche questo, cioè rende evidente i rifiuti delle amministrazioni o le non risposte entro i famosi 30 giorni di legge. Questa è una cosa che fino ad oggi non si vedeva, cioè o noi facevamo un monitoraggio arruolando 30 persone, facendoci appunto un sacco di...
Ma Romeo, la mia non era una critica all'associazione, io stavo criticando le amministrazioni, non voi.
Il punto è, facciamo vedere chi sono i virtuosi, anche se pochi, e facciamo vedere chi sono i non virtuosi. Poi, se vuole una risposta più completa, bisogna cambiare la legge, ovviamente. Quello che diceva lei del non si può fare un controllo diffuso dell'operato della pubblica amministrazione, che è poi l'articolo 22, mi sembra, della 241, è un abominio in termini legali moderni. Cioè, pensiamo che già nella filosofia giuridica italiana nel 1908, a me piace sempre citare Filippo Turati, questo agli atti del Parlamento, della Camera dei Deputati tra l'altro, Filippo Turati diceva: dove un superiore pubblico interesse non imponga un momentaneo segreto, la casa dell'amministrazione dovrebbe essere di vetro. Quindi è chiaro che le amministrazioni devono fare un salto in là. Noi ci stiamo provando, come diritto di sapere, ma dentro a un contenitore più vasto che è Foglia for Italy. Abbiamo presentato un testo la settimana scorsa a Roma, e spero che questo testo possa diventare una legge e possa sbloccare le cose. C'è una grande operazione culturale anche da fare, perché poi una cosa sono le leggi, lo sappiamo bene, e una cosa sono poi le culture amministrative anche dei singoli uffici, insomma, certo. Vanno sicuramente sbloccate.
C'era Matteo che volesse...
Sì, volevo due cose al volo, volevo dire. La prima, per quanto riguarda appunto il tentativo di tradurre dinamiche britanniche in Italia, dobbiamo sempre fare i conti con il fatto che My Society, come del resto anche altri siti come Ask Your MP o The Work for You, comunque hanno come base una situazione in cui in Inghilterra esiste una cultura della risposta già, che deriva anche da un sistema elettorale con il collegio uninominale, che permette, incentiva molto questo genere di rapporto tra eletto e elettore, quindi anche con le amministrazioni pubbliche. Per cui in Italia tutto questo, soprattutto dal Porcellum in poi, è sconosciuto. L'altra cosa è che andando poi oltre la situazione ai vari livelli nazionali, per esempio l'idea della campagna per il diritto alla conoscenza è quella di andare a fare una campagna in sede ONU per tentare di ordinare una serie di una legislazione piuttosto frammentata, che va in una direzione e che però appunto è ancora piuttosto inascoltata, inefficace, mettendo insieme quello che è il lavoro dello special rapporteur, per esempio, per la libertà di espressione, sì, lo special rapporteur per la promozione della verità, della giustizia, della non riparazione, questo però limitato ai casi di gravi violazioni dei diritti umani, e altri risoluzioni che vanno come a partire per esempio dal patto internazionale sui diritti civili e politici, possiamo già tentare di dare un appiglio a livello anche statale, poi, perché gli attori come giornalisti, politici, ONG, privati cittadini possano avere comunque un altro aiuto nell'avere queste risposte, che in Italia tra l'altro presuppongono anche una spiegazione del perché tu, uomo qualunque, chiedi informazioni.
No. Posso dire una cosa? Ecco, il livello ONU internazionale a me sembra encomiabile, a me sembra che serva una legge nazionale molto urgente. Io ho cominciato a interessarmi di, appunto, accesso all'informazione, accesso agli atti, qua, facendo proprio giornalista e non riuscendo a ottenere quello che ottenevano i miei colleghi americani,
certo,
inglesi,
certo. A proposito,
che in qualche modo quasi mi sfottevano, diciamo, ma come siete sfigati voi italiani, tutto questo.
A proposito di legge, scusi se la interrompo, abbiamo in collegamento, ci ha raggiunto in collegamento Anna Ascani, che è un deputato del Partito Democratico. Buonasera Ascani.
Buonasera a voi.
Tanto grazie per aver accettato l'invito. E Anna Ascani era presente alla conferenza stampa con quale è stato annunciato questo disegno di legge, diciamo questo progetto di legge promosso da una serie di associazioni, che dovrebbe portare nelle intenzioni ovviamente delle 30 e oltre associazioni che l'hanno promosso, all'adozione anche del nostro paese dell'equivalente di quello che si chiama Freedom of Information Act. Allora, questo Freedom of Information Act, o FOIA come vorrebbe l'acronimo, è una cosa di cui ha parlato lo stesso Renzi nel suo discorso di insediamento, è in qualche modo una promessa di questo governo. Ci chiediamo, è una promessa che verrà mantenuta a breve? Ascani ci può dare qualche informazione su questo, qualche esclusiva,
volentieri,
tra virgolette?
Volentieri. La scorsa settimana ci siamo visti con alcuni dei responsabili di FOIA for Italy, che appunto è questo soggetto costituito da varie associazioni, non so se ne avete già parlato, che sono stata collegata da poco, e li abbiamo incontrati in Parlamento insieme all'intergruppo Innovazione, che riunisce diverse forze politiche, non soltanto la maggioranza, ma appunto si propone di essere trasversale proprio per entrare nel merito della proposta di legge che da loro è stata presentata. Ci siamo dati tempi anche molto stretti, e soprattutto per i calendari parlamentari, perché ci siamo detti che nel giro di 2 mesi dobbiamo arrivare ad un testo che sia il più possibile condiviso tra le forze politiche e naturalmente anche col governo, e che ci consenta di metterci in pari col resto d'Europa, quantomeno, cioè di metterci nelle condizioni di dare la possibilità ai cittadini di accedere liberamente agli atti della pubblica amministrazione. Però quello che a noi particolarmente interessa del FOIA non è soltanto la libertà d'accesso in sé, ma sono anche tutti quegli effetti collaterali che ne derivano, perché oggi Freedom of Information Act significa anche digitalizzazione dell'atto amministrativo e anche digitalizzazione del processo. Significa più efficienza, significa più controllo, significa velocizzazione, quindi significa meno errore, e significa anche che le amministrazioni saranno in grado di dialogare tra di loro, non essendo più compartimenti stagni, ma appunto riuscendo a condividere le informazioni. Questo per il cittadino vuol dire non solo posso accedere agli atti, ma ho una pubblica amministrazione più veloce, più efficiente, che costa anche di meno. Il FOIA ha dei begli effetti collaterali.
Sicuramente Ascani, però la preoccupazione, credo, un po' di tutti, è che non si finisca per fare l'ennesima legge che poi rimane inattuata come tante altre, perché molte delle cose che ha appena citato sono cose che teoricamente dovrebbero già essere operative se si guarda al dettato delle leggi esistenti. Il problema è che tra le leggi esistenti e il rispetto della legge spesso c'è una sorta di Grand Canyon.
In questo caso noi stiamo prevedendo, appunto, a partire dalla proposta che ci viene da FOIA for Italy, ma anche dalle proposte e dalle leggi che sono in atto nel resto d'Europa, delle sanzioni vere e proprie per quelle amministrazioni e per i responsabili di quelle amministrazioni direttamente che non aprono, che non concedono l'accesso agli atti così come sarà previsto da questa normativa, perché è chiaro che bisogna
ad esempio Ascani, in un testo recentissimo che circa un anno e mezzo fa veniva sbandierato come la risoluzione di tutti i problemi della pubblica amministrazione, cioè il testo unico sulla trasparenza, stiamo parlando di una norma del 2013, anche lì si dicevano le stesse cose, cioè per la prima volta abbiamo previsto delle sanzioni per i dirigenti, c'è addirittura la responsabilità per danno erariale. Poi in realtà tra quello che c'è scritto nella norma e quello che si fa in pratica, molto spesso la sensazione sia che un po' la struttura burocratica se ne infischi di queste norme, consideri
non è la
come
cosa col FOIA,
non sarà
perché il FOIA apre a un terzo interlocutore, non è più soltanto la burocrazia nei confronti, la burocrazia periferica nei confronti di quella centrale. È l'interlocutore cittadino che a quel punto ha tutti gli effetti dal punto di vista della normativa, cosa che oggi non esiste, per questo ci sono tanti che si stanno battendo per il FOIA, il diritto di accedere agli atti. Guardi, questo non è in amministrazione trasparente, non è nelle prerogative che oggi esistono per legge e che, sono d'accordo con lei, talvolta sono disattese colpevolmente, perché poi il nostro dovere di Parlamento è quello di fare le leggi e il dovere di qualcun altro è quello di farle rispettare, ma insomma noi dobbiamo fare la nostra parte. Da parte nostra quello che manca è una legge vera e propria, come esiste nel resto d'Europa, che per una volta per tutte determini la libertà d'accesso agli atti per i cittadini e le sanzioni per quelle amministrazioni che, senza alcun tipo di ragione connessa alla privacy, perché poi ovviamente dovremo indagare a fondo anche questo problema, per questo ci siamo dati 2 mesi e non 2 giorni, perché comunque alcune ricadute ci sono. E questa è la parte che noi stiamo facendo, cioè prevedere che finalmente ci sia una normativa in questo senso.
Ecco, Scani,
di noi, se ce lo chiedono queste associazioni, perché in questo caso sì, c'è un gap di normativa, forse uno dei pochi casi in cui non si è legiferato troppo, ma si è legiferato troppo poco.
Ecco, Ascani, sono Sarzana, buonasera. Dunque, io devo dire, l'ho sentita parlare anche all'Internet Festival qualche mese fa e ho apprezzato molto la sua linearità. Diciamo, lei è una vera e propria fan prodigio del PD, addirittura indicata da Renzi come possibile ministro per il Mezzogiorno. Credo sia meritato, perché dalle parole che ho ascoltato mi sembra che sia una, diciamo, una persona che in qualche modo conosce. Però dobbiamo anche essere sinceri, al di là di questa sviolinata che l'ho fatta, al di là del fatto che purtroppo lei è dell'Inter e quindi non si troverebbe bene con tutte le persone che sono qui intorno a questo tavolo, però
questo mi dispiace.
Non tutte però,
Tifi il Città di Castello, che è meglio secondo me.
Città di Castello.
Ecco, allora le stavo dicendo, però, onorevole Ascani, il problema però è duplice. Allora, il primo è che, allora, va bene l'intergruppo innovazione, va bene l'iniziativa dei singoli parlamentari, ricordiamo che le iniziative parlamentari giungono in fondo lo 0,5 delle proposte di legge che vengono presentate in Parlamento. Allora, la prima domanda che le faccio, anche se lei non fa parte del governo, è: invece che fare una proposta di legge che poi finisce nel dimenticatoio, ma non è possibile che il governo si faccia l'autore di questa istanza, dal momento che lo stesso Renzi nel 2013 alle primarie ha detto che era fondamentale? Allora, lei ha detto che ci vuole una norma complessiva, va bene, però se si cominciano a eliminare quelle tre parole nella disciplina della trasparenza, cioè sul diritto all'accesso, che dice praticamente che non si può operare un controllo generalizzato sulla pubblica amministrazione, basta eliminare quattro parole. Alla fine le pubbliche amministrazioni si basano sulle parole, non su ampollose norme che in qualche modo poi possono regolamentare il tutto. Cioè, cerchiamo di ottenere un risultato concreto a breve, che è quello di fare in modo che il governo si impegni per eliminare le parole che negli ultimi 40 anni hanno impedito al cittadino di avere accesso. Questa è la, perché io sento tutti voi parlare e ripeto, ho una grande stima di lei e di tutti coloro che si impegnano in questa battaglia, però tra intergruppi, tra soggetti, tra iniziative ci perdiamo, quando invece ad esempio, insomma, onorevole, il mille proroghe è stato utilizzato in tanti anni per fare cose che non avevano niente a che vedere con il concetto di proroga. Ma è possibile che il governo Renzi non riesca a inserire tre parole che cambiano per il cittadino l'approccio nei confronti della pubblica amministrazione? Perché altrimenti, ripeto, presentiamo un disegno di legge, 2 mesi per finalizzarlo, il passaggio parlamentare, tutto quanto, e non lo faremo mai. Non c'è una procedura accelerata che lei è in grado di suggerire?
Guardi, 2 cose, le rispondo nel merito, al di là delle sviolinate e del fatto che non siete interisti e mi dispiace. No, le rispondo nel merito. Prima di tutto, io sono un parlamentare e anche abbastanza geloso delle prerogative del Parlamento, per cui non essendo al governo prendo impegni dal punto di vista del Parlamento. C'è un metodo per far andare più veloci le cose e farle arrivare in fondo, ed è un'iniziativa che si chiama legislativa, che si può fare saltando il percorso d'aula quando tutte le forze politiche presenti in Parlamento acconsentono al passaggio veloce di una proposta di iniziativa parlamentare. È per questa ragione che noi stiamo affrontando il tema come intergruppo e non come singoli gruppi politici, perché questo ci consentirà permetterebbe di avere un canale molto più veloce.
Ecco, posso fare un
normale disegno di legge, ma poi lo vengo al governo invece. No, se vuole mi dica pure. Poi
no, era sì, proprio rimanevo in Parlamento. Buonasera Scani, sono Perduca. Allora, questo intergruppo racchiude, diciamo, interessi e professionalità diversi, ma se dovessimo scegliere la commissione parlamentare che poi sarebbe incaricata di prendere in considerazione la prima bozza di legge, quale sarebbe la commissione?
Direi la prima commissione. Direi la prima commissione.
E qualcuno di voi è in prima commissione?
Beh, ci sono anche deputati della prima commissione nell'intergruppo. Però il punto è che ovviamente i temi che si incrociano sono tanti, perché chiaramente la funzione pubblica è il riferimento principale, quindi direi dovrebbe essere assegnata alla prima commissione, ma poi c'è l'interesse della commissione giustizia, dicevo prima, le sanzioni, come funziona il percorso dei ricorsi, insomma sono tante le ripercussioni, però in realtà credo che la commissione competente sarebbe la prima, ma di fatto quando c'è l'intenzione comune delle forze politiche, poi di solito i deputati tra di loro hanno l'abitudine di dialogare a prescindere dalle commissioni di cui fanno parte. Io sono in settima commissione, eppure cerco di coordinare questo gruppo di lavoro sul FOIA, proprio perché insomma tra i primi ho manifestato l'interesse a farlo all'interno dell'intergruppo e quindi mi è stata riconosciuta questa possibilità. No, vengo al lato governo.
Prego.
Io credo che su questo tema finalmente un anno dopo, e dico finalmente con una certa enfasi, si sia aperto uno spiraglio anche dal punto di vista del governo, cioè ci sia un incoraggiamento ad andare avanti. Quindi nel momento in cui noi definiremo un testo sul quale siamo d'accordo, e secondo me ancora qualcosa va limato, perché soprattutto sul fronte della privacy e sul fronte delle sanzioni bisogna chiarirci, cioè bisogna fare, purtroppo non basta semplicemente rimuovere delle parole, perché poi bisogna capire come si interviene nei confronti dell'amministrazione che per ragioni che non fanno parte delle ragioni per cui si può negare l'accesso agli atti, ovvero la violazione della privacy di terzi, vengono effettivamente sanzionate. Ecco, ci sono alcune cose che vanno chiarite, così come vanno chiarite i costi di questa proposta, così come va chiarito appunto il rapporto con quindi va chiarito il garante della privacy, va chiarita la ragioneria generale dello Stato, che ci dovrà dire quanto impatto economico ha effettivamente questa proposta.
Ecco, proprio su questo.
Il governo, secondo me, in questo momento ha un'apertura diversa rispetto al passato. A prescindere da questo, noi siamo parlamentari, quindi il nostro lavoro lo dobbiamo fare comunque, non senza aspettare che il governo ci dica che è disposto ad inserirlo come normetta in un decreto. Io mi auguro che possa accadere in futuro, quando avremo definito il testo, che questo testo entri in un percorso più veloce. Intanto noi però dobbiamo fare la nostra parte.
Ecco, prima di coinvolgere di nuovo Romeo, io mi permetto un suggerimento a Scari, visto che ha citato una cosa molto interessante, cioè un'analisi di impatto economico della normativa che ci si accingerebbe ad adottare. Sarebbe interessante che si facesse anche un'analisi di impatto economico dei costi rispetto ai benefici che il testo unico sulla trasparenza del 2013 ha prodotto. Perché la sensazione, guardando in giro, è che sia un testo molto complicato, che ha finito per produrre una sorta di burocrazia della trasparenza che ha poca utilità pratica, ma che ha fatto lievitare i costi delle amministrazioni, e che a conti fatti sembra più essere stato il precipitato di una serie di spinte idealistiche di trasparenza totale, buttiamo tutto online senza alcuna criterio, senza alcuna selezione, e che poi finisce per produrre dei risultati assai scarsi. Ne dico una tra tutte: il diritto di accesso civico, che era sbandierato come la rivoluzione del modo di approcciarsi ai rapporti con la pubblica amministrazione, credo sia uno dei più clamorosi flop giuridici degli ultimi 10 o 15 anni. Quindi ecco, un'analisi sia del futuro ma anche di quello che è stato fatto, per non ripetere gli stessi errori.
Accolgo volentieri il suo invito. Io nel 2013 insomma non ero ancora in Parlamento, però volentieri raccolgo il suo invito.
Quello
è stato applicato, sì. E quello che però voglio dire, amministrazione trasparente in realtà è un buono strumento di base, sicuramente ha dei difetti, sicuramente il testo unico sulla trasparenza ha dei limiti, e non solo dal punto di vista dei costi, ma dal punto di vista del rallentamento del processo. Noi abbiamo bisogno di un'amministrazione che sia non solo trasparente ma anche efficiente, cioè sia le due cose insieme, e delle volte questo tipo di testo, diciamo, non ha aiutato in questo senso. E dirò una cosa in più: un altro dei temi di cui abbiamo discusso, e Romeo potrà confortare questa mia tesi, e appunto quante cose debbano poi essere pubblicate sui siti delle pubbliche amministrazioni, cioè dopo quante richieste di accesso un documento debba finire online, proprio per evitare l'ingolfamento di cui lei parlava. E qui c'è un punto su cui bisognerà prendere una decisione, perché la proposta di FOIA for Italy dice 3 richieste d'accesso uguali, pubblichiamo online. Noi abbiamo paura che questo finisca per produrre invece l'effetto contrario di quello che vorremmo, cioè un ingolfamento di una sezione che poi fa sparire i dati effettivamente rilevanti.
Bravissimo.
E Romeo ve lo potrà dire, ne abbiamo effettivamente discusso. E, insomma, alcune cose vanno chiarite, per questo ci siamo dati ancora 2 mesetti di tempo per chiudere su una proposta che poi sia la proposta.
Bene,
no, la mia domanda era più rivolta a Romeo, perché so che la proposta di legge per il Freedom of Information Act, posto che abbiamo già discusso in separata sede sulla necessità di fare uno sforzo per trovargli un nome in italiano a questa legge, si articola su 10 punti cardine, se ce li voleva ricordare velocemente. Ma poi volevo anche tornare alla parte internazionale, perché Romeo stesso ha detto che lo sforzo del Partito Radicale di arrivare alle Nazioni Unite è encomiabile, senza però poi aggiungere altro. Quindi intanto partiamo dal decalogo del FOIA e poi torniamo alla parte globale.
Il decalogo del FOIA è un po' di interrogazione, così non ve li cito tutti perché alcuni sono abbastanza tecnici, però diciamo i più importanti, quelli a cui teniamo di più, sono proprio l'abrogazione di fatto dell'articolo 22, cioè di quella passaggio della legge italiana che dice che si deve motivare l'interesse, cioè un legittimo interesse del richiedente a conoscere una tale informazione. Quindi il primo punto è che chiunque può chiedere e non deve dire perché, poi sarà l'amministrazione a valutare se questa, la divulgazione di quel tipo di informazione va a ledere la privacy o altri diritti di una parte terza. Un altro punto molto importante che a me sta molto a cuore, perché sono un utente delle leggi italiane sull'accesso molto insoddisfatto almeno dal 2009, è la gratuità del ricorso. Cioè oggi per esempio una cosa che non abbiamo detto è che sì, quando l'amministrazione non risponde come cittadino io posso fare ricorso, e il ricorso tecnicamente gratuito, però ci sono 500-600 euro di tasse per cominciare. Questo chiaramente inibisce moltissimi a intraprendere questo tipo di percorso. Un altro punto era quello del pubblico interesse, delle tre manifestazioni di interesse per una certa problematica. 3 probabilmente, ha ragione Ascani, non è abbastanza, va trovato un sistema per far emergere questo interesse allargato. Ci stiamo lavorando, credo che il digitale su questo ci dia una mano.
In che senso?
Non a caso abbiamo fatto Chiedi noi, insomma, piattaforma di cui si parlava prima, cioè credo che questo è una piattaforma che è in beta, che nei prossimi mesi vedremo come funziona, ma sicuramente è uno strumento che permette di mappare un certo tipo di interesse. Questo può essere un approccio, non so se sarà quello che poi in che gruppo andrà a valutare, questo è in mano loro.
Peraltro leggevo le prime richieste che ci sono sulla piattaforma Chiedi, anche lì mi veniva il dubbio che molto spesso non ci sia la capacità o la volontà di utilizzare gli strumenti che già ci sono, perché alcune di queste, le scorrevo velocemente, teoricamente dovrebbero essere informazioni presenti in forza del decreto legislativo sulla trasparenza. Altre invece sono richieste di merito dell'amministrazione, e anche quelle, anche laddove ci fosse un Freedom of Information Act, non credo che riuscirebbero a trovare legittima soddisfazione. La mia preoccupazione è sempre quella che ci sia questo riformismo continuo, no? Per cui la legge migliore è sempre quella che deve arrivare, e poi si finisca per rimanere un po' delusi.
Non so se hanno una risposta loro,
non so, no, però nel senso che ad esempio voi che monitorate, ad esempio chiedo a Romero che credo abbia più contatto diretto con la piattaforma Chiedi, no? Rispetto a alcune delle richieste che sono state inserite o veicolate attraverso la piattaforma, ha avuto questa sensazione, cioè dire ma in realtà queste informazioni dovrebbero già essere disponibili, perché uno le chiede attraverso una piattaforma Chiedi?
Allora, Chiedi francamente è ancora molto, sta muovendo i primi passi, è stata lanciata nemmeno una settimana fa, lunedì 16, quindi io vorrei tirare le somme di che cosa emerge dalle richieste quando avrò 300 richieste fatte, e diciamo un campione statistico significativo. Quello è vero, i cittadini spesso chiedono cose che dovrebbero essere già pubblicate e che spesso lo sono. E devo dire che lo faccio anch'io come giornalista, come noi qualche mese fa abbiamo fatto un'inchiesta sulle spese di missione dei ministri e del primo ministro, e alcune non le avevamo trovate perché non sono trovabili, non sono facilmente rintracciabili, cioè il decreto sulla trasparenza dice che c'è una sezione di amministrazione trasparente dove devono essere pubblicate queste cose. Poi sappiamo bene che un sito, insomma, occultare una cosa in piena vista in un sito è anche abbastanza facile. L'amministrazione però deve rispondere anche a questo, cioè devi dire al cittadino no, guarda che l'informazione c'è ed è in quel posto, non è banale questo.
Ecco, Ascani, vorrei farle una domanda. Per quanto riguarda per esempio le domande di accesso agli atti del Parlamento, ma non agli atti diciamo normativi o altro, bensì a tutto quello che riguarda esempio stipendio dei dirigenti, dei funzionari e altro, avete fatto una verifica su quante volte l'amministrazione risponde? Cioè se un cittadino va e fa un'istanza di accesso civico, vi risulta che il Parlamento risponda, comunque la Camera risponda a queste richieste?
Guarda, a me risulta di sì, dopodiché l'ufficio di presidenza in questa legislatura ha veramente, diciamo, cambiato il modo d'approccio nei confronti della trasparenza. Devo dire che io, pur non facendo parte dell'ufficio di presidenza, di cui naturalmente fanno parte tutte le forze politiche, c'è uno sforzo serio a superare i vincoli di tutela delle informazioni, uno sforzo serio ad aprire ai dati. Anche perché spesso l'antipolitica è fomentata non tanto dai numeri degli stipendi, ma dal non sapere quanto effettivamente a quanto ammontano quegli stipendi, cioè dal non poter accedere. Quindi a me risulta di sì, a me risulta che queste risposte vengano effettivamente date. Mi risulta che in ufficio di presidenza si stia facendo sempre di più uno sforzo addirittura per renderle accessibili senza richiesta.
Ascani, guardi che facciamo facciamo una trasmissione da 3 mesi, la richiamiamo poi.
Facciamo un controllo.
Capito? Soprattutto se l'Inter sarà sopra la Roma. Lei si aspetti che...
Allora questo lo trovo impossibile.
Ah, ecco, meno male. Però la ospiteremo volentieri e cercheremo di capire appunto con lei.
A me risulta di sì, però in caso contrario...
Posso certificare che molte delle informazioni che sono disponibili sul sito della Camera e del Senato lo sono state grazie al lavoro che la delegazione parlamentare di Radicali nella scorsa legislatura ha fatto in sede di adozione del bilancio delle due Camere, perché è lì che in effetti occorre non soltanto mettere da parte dei soldi, ma anche prevedere delle riforme. E la nostra, diciamo, raccomandazione, che poi forse più alla Camera che al Senato è stata seguita, è anche quella di pubblicarli con un formato libero e aperto e aggregabile, in modo da renderli, diciamo, più facilmente non solo trovabili ma assimilabili e analizzabili, perché poi questo è l'altro problema che si pone molto spesso. Cioè, un conto è sapere che il segretario generale guadagna 500.000 l'anno, perché così è, anzi magari ne guadagna anche di più, ma bisognerebbe sapere quanti altri lavori può fare allo stesso tempo, quanti ne ha fatti, da dove viene, quando scatta la pensione, che tipo di pensione, ed eventualmente capire quali potrebbero essere altre posizioni dove lui o lei non dovrebbero andare, perché si potrebbero prefigurare dei problemi di conflitto di interesse. Perché poi alla fin fine non è che noi ci interessa il voyeurismo, ci interessa capire come si possa limitare attraverso il dibattito pubblico un una perenne carriera sempre degli stessi persone che passano da una parte all'altra del tavolo, mettiamola così, e alle volte controllano, alle volte sono incontrollati.
Si tratta di accountability. Comunque, visto questo, adesso ho speranze anche che l'Inter superi la Roma.
Ecco, beh.
Posso confidare.
Allora, torniamo alle cose difficili. Secondo la proposta del vostro Freedom of Information Act, un caso che adesso vi espongo potrebbe essere, diciamo, perseguibile. Noi nella scorsa legislatura, recuperando gli argomenti per cui stiamo oggi come Partito Radicale promuovendo la necessità della codifica di un diritto a conoscere, ci eravamo posti il problema di acquisire delle informazioni relative al modo con cui l'Italia si unì agli Stati Uniti, alla Spagna e al Regno Unito per fare la guerra contro Saddam Hussein nel 2003. Ci fu detto che un'interrogazione parlamentare non avrebbe potuto avere risposta perché il governo chiaramente è competente e anche, diciamo, responsabile delle sue di decisioni, indipendentemente dal fatto che c'era il governo la stessa persona che c'era nel 2003, cioè dal 2008 almeno al 2011. Se io, cittadino che oggi, posto di fronte a un mondo dove è stata portata, diciamo, una speranza, tra virgolette, manu militari, e che invece sta continuando ad evolvere, anzi a involvere in senso opposto, mi volessi porre la curiosità di capire quali fossero gli argomenti che Stati Uniti e Regno Unito avessero presentato all'Italia per convincerla ad unirsi, anche se poi non si unì, diciamo, almeno nella fase bellica iniziale, in questa sciagurata impresa, avrei gli strumenti legislativi per poterlo fare? Potrei sapere quali sono stati le discussioni, incontri, gli incontri, le note prese da chi era presente, sia in conferenze telefoniche piuttosto che incontri avuti a Washington e Londra del Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi o chi per lui? Potrei?
Guardi, io non voglio dare una risposta secca, perché nella proposta che ci è arrivata dal Poi For Italy ci sono dei vincoli che restano e restano dalla vecchia legge sull'accesso agli atti e che riguardano alcune questioni particolarmente delicate. Noi siamo il governo che ha aperto all'eliminazione del segreto di Stato su alcune questioni e devo dire che quel tipo di direzione è quella che ci interessa perseguire il più possibile, chiaramente nel rispetto delle dinamiche, dei rapporti con altri stati che potrebbero avere interessi contrastanti rispetto a questo. Però personalmente io credo che a distanza di un tot tempo queste informazioni debbano poter essere accessibili.
Beh, 10 anni
al cittadino, forse al giornalista, e quindi tramite il giornalista al cittadino naturalmente. Quindi io credo che stabilito un tot di tempo si possa ragionare anche per aprire a questo genere di informazioni, però bisogna valutare le conseguenze sui rapporti internazionali, la diplomazia, il tipo di documentazione che si richiede. Per questo io dico che avere un FOIA non è una questione di 2 giorni, anche se se ne parla da tanto, perché finalmente l'abbiamo presa in mano seriamente e una volta che noi stabiliamo in uno di quegli articoli quali sono i temi che non sono oggetto di un libero accesso agli atti, dobbiamo stare molto attenti, nel senso che questo, ad esempio, quello che lei solleva è un grande tema, ma se lei mi dicesse la stessa cosa per la Libia di Gheddafi, quello che è accaduto qualche tempo fa, io non saprei risponderle come per Saddam, perché quello è un fatto che ha grande incidenza anche su quello che viviamo oggi, quindi è una questione molto spinosa. Io sono per intenderla con una distanza temporale, perché a un certo punto, diciamo che secondo me anche quel tipo di informazioni può divenire pienamente accessibile, deve divenire pienamente accessibile, però bisogna che in questo ci si confronti con chi ha più confidenza con le diplomazie, con i rapporti internazionali. Quindi, insomma, io le do una risposta che è sicuramente parziale.
Non so se Romeo ha qualcosa da aggiungere. Il problema è che in questo caso, posto un problema più ampio della circolazione delle informazioni, delle idee, della possibilità di far emergere poi tutte le notizie allo stesso tempo, che so, noi l'altro giorno siamo stati bombardati per 4 giorni con una notizia di 4 commenti su una pagina Facebook di un inesistente sindacato di polizia penitenziaria che dicevano dagli al rumeno, e non c'è stato un articolo, per esempio, che ha corrisposto a un messaggio del Presidente della Repubblica alle Camere che parlava di giustizia e di penitenziari. Detto questo, il problema è che se non si riesce ad avere anche un minimo di immediatezza nella risposta, la reazione civile, civica e o politica a, che so, un'immanenza di conflitto armato, chiaramente 10 anni dopo può essere meno utile. Però volevo sapere comunque da Romeo se...
Però proprio perché si tratta di conflitti armati, di vicende internazionali, di questioni diciamo spinose, bisogna stare anche attenti a trovare il giusto mezzo. Io dico il giusto mezzo, non dico niente di diverso, nel senso che è importante che le diplomazie che sono all'altro non vengano in qualche modo ostacolate da fughe di notizie, da peggio da interpretazioni di notizie che possono provocare danni nei rapporti internazionali, perché poi di questo dobbiamo tenere conto facendo politica.
Sì, sì, sì.
E quindi io dico il giusto mezzo per questa ragione, poi chi è più esperto di me ci darà una mano a far questo, il Parlamento, le competenze sono tante, anche fuori dal Parlamento, insomma mi auguro che arrivi alla decisione di il giusto mezzo in questo caso.
In questo senso potrebbe servire, e speriamo che la nostra campagna all'ONU per codificare nella forma che dovremmo ancora identificare il diritto alla conoscenza contribuisca a risolvere e a rendere più globale l'accountability di cui lei parlava.
Sì, io sono molto affezionato all'idea di accountability, ho scritto qualche cosa sul tema, per cui il mio interesse per il foglio viene direttamente da lì, cioè dalla volontà di estendere un principio che purtroppo spesso si rilega all'uso di un inglesismo più o meno piacente e che invece in Italia potrebbe essere estremamente utile, quindi assolutamente sono d'accordo.
Dovrei rendere conto.
Sì, è giusto, anche questo, il problema della legge. Prego, Romeo.
Perduca, no, grazie dell'assist, perché quella la domanda appunto su come siamo entrati in guerra è una richiesta di accesso da fare. Ricordiamoci che storicamente il FOIA americano passato da Lyndon Johnson lo passarono perché c'era una fortissima pressione politica per capire che cosa stavano facendo gli americani in Vietnam. Quindi ovviamente si incomincia con una richiesta di accesso e poi si apre un dibattito politico e qui ragiono più da attivista della trasparenza che da giornalista o da cittadino, dico, e poi è lì che dobbiamo spingere. Una volta che abbiamo fatto la richiesta, che probabilmente ci viene negata perché il limite a cui accennava Scani, ed è un limite purtroppo non facilmente aggirabile, quello della sicurezza nazionale che c'è in tutti i Freedom of Information Act, rimane, quindi bisogna argomentare che 10 anni dopo queste cose vanno conosciute. E se vogliamo, la ragione di esistere dei FOIA è quello. Se vediamo in tutte le leggi della trasparenza in Uganda, in Ruanda, nei paesi ex diciamo da ex blocco sovietico, le leggi sull'accesso sono state passate proprio per aprire gli archivi. Sicuramente noi abbiamo degli archivi da aprire.
Romeo, una domanda le volevo fare, ma mettiamoci adesso nei panni invece della pubblica amministrazione, perché abbiamo parlato sempre di diritto all'accesso, di sapere.
Per carità, no.
No, però proviamo a fare una cosa. La mia domanda è: io faccio l'avvocato del diavolo, naturalmente. Domanda: perché un amministratore pubblico, un funzionario, un dipendente nega l'accesso? Cioè, quale beneficio ha un pubblico funzionario nel non dire al cittadino, non dare un documento? Cioè, perché lo fa? Domanda che è da $1 milione, però per quale motivo, secondo lei?
Bellissima domanda. Allora, non ho andrebbe posta agli amministratori che negano, se vuole le mando una lista di chi c'è negato.
Guardi, aggiunga l'Agicom, perché qualche giorno fa abbiamo fatto una richiesta come associazioni di provider, abbiamo fatto una richiesta per sapere e ci hanno risposto che avevamo fatto un controllo generalizzato sull'attività della pubblica amministrazione, quando noi avevamo chiesto delle informazioni invece su alcuni soggetti che sostanzialmente appartenevano all'associazione. Ci hanno detto che avevamo fatto un controllo generalizzato, ma a parte questo, lei mi stava dicendo il perché appunto dovrebbe in qualche modo...
Allora, io la mia risposta, come dire, è una teoria empirica, perché da anni che faccio richieste come giornalista, come diritto di sapere, per provare a conoscere delle cose. Una ragione chiaramente è che spesso i dati che ha in mano la pubblica amministrazione, i documenti che ha in mano la pubblica amministrazione sono troppo faraginosi. Detta fuori dai denti, le pubbliche amministrazioni certe volte si vergognano dei dati che hanno, della scarsa qualità dei dati. E noi anni fa facciamo un'inchiesta con Wired sulla sicurezza sismica degli edifici scolastici, un problema insomma che interessa circa 22.000 edifici su 40.000 che ci sono, una popolazione totale di 8 milioni di tra studenti e insegnanti, para-insegnanti diciamo, quindi una cosa abbastanza grossa. Non ci furono mai dati questi dati dal MIUR. Il mio sentimento è che loro ce li abbiano, anzi non è un sentimento, loro ce li hanno perché ci dicono che ce li hanno, però ci dicono anche no, sono troppo faraginosi, le persone poi potrebbero preoccuparsi. Ecco. Certo che io mi preoccupo perché
per quello che si fa la giusta.
Se mio figlio va a scuola in una scuola in un territorio sismico e non so se quell'edificio è sicuro o no, insomma San Giuliano di Puglia, non so se ve lo ricordate, nel 2002 è quella storia lì, insomma.
Vedremo se e come cambieranno le cose una volta che sarà adottata questa nuova legge, perché a questo punto siamo sicuri che verrà adottata. Io intanto ringrazio Guido Romeo per essere stati con noi, perché il tempo veramente è tiranno, è volato via, mancano 2 minuti alla conclusione, quindi io intanto lo saluto, lo ringrazio e ci risentiremo presto. Grazie Romeo.
Grazie a voi.
Una battuta finale con la Scani che c'entra poco col diritto alla conoscenza.
La do io perché mio nonno giocava nell'Inter quando si chiamava, ecco, Ambrosiana, era terzino
No, la battuta è questa, è circolata questa notizia, questo rumor su una possibile chiusura dell'Agenzia per l'Italia Digitale o per una rifondazione. Le risulta che c'è questo progetto di cambiare o di rifondare l'Agenzia per l'Italia Digitale?
Guardi, mi risulta assolutamente che sia un rumor, esattamente come dice lei. Benissimo. E però mi risulta che ci sia l'intenzione di far funzionare meglio le politiche sul digitale, ma questo mi pare che sia una
a prescindere, diciamo, da
360 gradi.
A no, prescindere dal contenitore, insomma.
Sì, esatto, io non credo ci sia l'intenzione di chiudere altri e credo che anzi sia insomma un rumor che è stato giustamente raccontato, ma
Naturalmente Ascani, noi invitiamo anche lei a contribuire alla campagna di crowdfunding sul diritto alla conoscenza del Partito Radicale. Io lo dico, l'ho appena fatto in diretta, ho fatto la mia donazione.
Molto bene.
Quindi invito anche l'onorevole Ascani a seguire il mio esempio, a fare altrettanto, e i tanti altri, visto che siamo arrivati quasi a
www.partitoradicale.org
oppure radicalparty.org, e in alto a destra contribuisci. Ascani, la ringrazio per essere stata con noi, è stata davvero
grazie
molto
a
gentile, a presto.
Grazie a voi, a presto, buon lavoro.
Grazie. Grazie. Una battuta finale con Matteo, a questo punto ricorda anche tu di contribuire, certo, e far contribuire a questa campagna.
Intanto grazie del contributo, perché è lo spirito giusto per mandare avanti, anche diffondendo ulteriormente, dopo che si è contribuito, farlo sapere e far seguire l'esempio che si dà da altri. La campagna, come ho detto, è ancora a metà strada per quanto riguarda temporalmente parlando. Siamo invece a quasi 2/3 dal traguardo dei 15.000 euro. Chiaramente speriamo di raggiungerlo e oltrepassarlo, questo traguardo, per cui i soldi, lo ripeto, saranno impiegati per la seconda conferenza di Bruxelles sullo Stato di diritto, anzi l'erosione dello Stato di diritto, e sulla codificazione in sede ONU del diritto alla conoscenza.
E per chiudere di questo,
partitoradicale.org.
Di questo e di altro parleremo anche domenica 1 marzo alle 10.30, perché ci sarà l'assemblea di Agora Digitale presso il Partito Radicale a Via Vittorio Argentina 76 al terzo piano. È aperta a tutti, quindi non soltanto agli iscritti, ma chiunque sia interessato alle tematiche dei diritti e delle libertà digitali. Vi aspettiamo 10.30 domenica 1 marzo, Via Vittorio Argentina 76. Scriveteci a ioascolto@radioradicale.it. Noi ci risentiamo domenica prossima. Buona serata.
Buona serata.
Ciao a tutti.